C'è un proverbio che dice: se il vostro male o problema ha un rimedio, perché vi lamentate? Se non ce l'ha, perché vi lamentate? L'avete capito? No, lo ripeto. Allora, se il vostro male o problema ha un rimedio. Rimedio? Soluzione. Eine Lösung. Allora, se il vostro male o problema ha un rimedio, no? Ce l'ha, perché vi lamentate? Se non ce l'ha, perché vi lamentate? O così, non serve a niente lamentarsi. Così vuol dire questo proverbio. La vita porta con sé, scusate, la vita porta con sé momenti difficili di fronte ai quali è di grande aiuto poter in qualche modo sfogarsi, parlare. Quello che magari ci siamo accumulati nel cuore, farlo uscire e magari parlare con un amico di cui ci fidiamo o magari con qualche familiare. A volte capita però che ci lamentiamo e la lamentela diventa come un passatempo, perché non abbiamo altro che lamentarci. In generale, quando ci lamentiamo è perché soffriamo o pensiamo che i nostri problemi non abbiano una soluzione. E allora non resta altro che lamentarci. Ad esempio, non siamo soddisfatti del nostro aspetto fisico, non abbiamo il lavoro che tanto desideriamo, non abbiamo la macchina che invece il nostro vicino possiede. Non abbiamo i soldi e le risorse di cui crediamo di aver tanto bisogno, eccetera, eccetera, eccetera. La lista potrebbe continuare. Ci lamentiamo perché fa freddo, ma ci lamentiamo anche quando fa caldo. Giusto? Ci lamentiamo per molte cose, fino al punto che lamentarsi addirittura per certuni diventa un'abitudine. Spesso diciamo a qualcuno: ma sempre a lamentarti, stai, eh? E basta, dai, no? Sembra proprio che sia un passatempo o un'abitudine. Giù da noi, in Puglia, c'è un proverbio che dice che chi si lamenta sta bene. Non so se in Sicilia altrettanto. Addirittura ci sono persone che si lamentano per far credere, no? E lasciami in pace, cioè non venire a chiedere soldi perché io sto male. Allora preferisce lamentarsi e noi diciamo chi si lamenta sta bene. Lamentarsi sarà sempre facile, la cosa complicata è assumersi le responsabilità delle lamentele. Mi spiego meglio cosa voglio intendere. Se il problema ha una soluzione, semplicemente facciamo quello che bisogna fare. Ma se non ce l'ha, allora dobbiamo andare a chi ce l'ha. Capite? Dobbiamo lamentarsi alle sue responsabilità. Nel senso, fai quello che devi fare e non lamentarti. E se non ci riesci, allora porta la tua lamentela a chi può risolvere anche il tuo problema. Credo che tutti ci lamentiamo di qualcosa. Ci Credo che sia un qualcosa che appartiene alla nostra vita già quando ci alziamo, no? Per esempio mia moglie si alza e dice: sono stanca. Oppure non ho dormito bene, c'ha ragione, a volte, no? Cioè già la mattina, scusa Daniela, sì, però lo sento spesso. La lamentela è parte della nostra vita. C'è chi si lamenta tanto e chi meno. Ma in qualche modo la lamentela riguarda la vita di ognuno di noi. Credo che in questo siamo d'accordo, vero? In qualche modo. La lamentela riguardava anche la vita dei personaggi della Bibbia, per cui anche loro sono stati esseri umani come te e come me. Anche loro non erano dei supereroi. E nemmeno che siano venuti di un altro mondo, anche loro avevano le loro lamentele. Non a caso alcuni salmi vengono definiti salmi di lamentazione. Addirittura c'è anche il libro Lamentazione di Geremia, per cui tutto il libro, tutto il popolo sta lì a lamentarsi. Questi salmi sono un vero e proprio lamento, ecco perché vengono elencati di salmi di lamentazione come salmi di pellegrinaggio e così via. E forse il salmo di lamentazione per eccellenza è il Salmo 69. È molto interessante che questo Salmo 69 è uno dei più citati nel Nuovo Testamento, per cui fa anche un riferimento a Cristo Gesù. E vogliamo oggi leggere questo salmo, è un salmo abbastanza lungo che certamente non possiamo trattarlo, studiarlo tutto quanto, cioè richiede assai tempo, per cui vogliamo più che altro dare o considerarlo come una panoramica, vedere alcuni punti centrali e toccare questi punti. Allora andiamo a prendere il Salmo 69. Chi l'ha letto il Salmo 69? Ok, nessuno. Allora ok, vale la pena adesso leggerlo perché a volte magari capita che ci sono dei salmi come il Salmo 23, non c'è bisogno di leggerlo, che lo conosciamo già abbastanza. Altri salmi che sono anche abbastanza conosciuti, però visto e considerato che questo non è per niente conosciuto, vogliamo leggerlo. Allora, al direttore del coro sopra i gigli è un salmo di Davide. Salvami, oh Dio, perché le acque mi sono penetrate fino all'anima. Sprofondo in un pantano senza trovar sostegno. Sono scivolato in acque profonde e la corrente mi travolge. Sono stanco di gridare, la mia gola è riarsa. I miei occhi si spengono nell'attesa del mio Dio. Più numerosi dei capelli del mio capo sono quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che vogliono distruggermi. E a che torto mi sono nemici? Ho dovuto consegnare ciò che non avevo rubato. Oh Dio, tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste. Non siano confusi per causa mia quelli che sperano in te, oh Dio, Signore degli eserciti. Non siano coperti di vergogna per causa mia quelli che ti cercano, oh Dio di Israele. Per amor tuo io sopporto gli insulti, la vergogna mi copre la faccia. Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre, poiché mi divora lo zelo per la tua casa. A proposito, questo è uno dei tanti versetti citati nel Nuovo Testamento, quando Gesù dice, no? Io ho uno zelo per la tua casa quando mandò via i mercanti di monete nel tempio. Gli insulti di chi mi oltraggia sono caduti su di me. Anche questo conosciamo. Ho pianto, ho afflitto l'anima mia con il digiuno, ma ciò mi ha causato disonore. Ho indossato come vestito il cilicio, ma essi ridono di me. Le persone sedute alla porta sparlano di me. Sono divenuto lo zimbello degli ubriaconi. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, o Signore, nel momento favorevole. Per la tua grande misericordia, rispondemi, o Dio, assicurandomi la tua salvezza. Salvami dal pantano perché io non affondi. Liberami da chi mi odia e dalle acque profonde. Non mi sommerga la corrente delle acque. Non mi inghiottisca il vortice. Non chiude il pozzo la sua bocca su di me. Rispondemi, Signore, perché la tua grazia è benefica. Rivolgiti a te, a me, nella tua grande misericordia. Non nascondere il tuo volto al tuo servo, perché sono in pericolo. Affrettati a rispondermi, avvicinati all'anima mia e riscattala. Liberami a causa dei miei nemici. Tu conosci la mia vergogna, il mio disonore e la mia infamia. Voglio leggere gli ultimi versetti, dal versetto 30, celebrerò il nome di Dio con un canto. Cioè qui vediamo tutto un tratto, il Salmo cambia, no? E finisce con una lode, no? Celebrerò il nome di Dio con un canto, io esalterò le mie lodi perché il Signore griderà più dei buoi, più dei tori con corna e unghie. Gli umili lo vedranno e gioiranno. O voi che cercate Dio, fatevi animo, poiché il Signore ascolta i bisognosi e non disprezza i suoi prigionieri. Lo lodino i cieli e la terra, i mari e tutto ciò che si muove in essi, poiché Dio salverà Sion e ricostruirà le città di Giuda. Il suo popolo abiterà in Sion e la possederà. Anche la discendenza dei suoi servi l'avrà in eredità e quanti amano il suo nome vi abiteranno. Padre Celeste, anche oggi vogliamo considerare la tua parola e vogliamo veramente farne tesoro di queste parole del salmista e vogliamo imparare, Signore, da ciò che ci insegna questo salmo. Amen. Il tema: porta a Dio le tue lamentele. Nel brano abbiamo tre grandi temi principali che vogliamo trattare. Il primo è quello più dominante, che lo vediamo, diciamo, sparso in tutto questo salmo, è la lamentela. Lui si lamenta ciò che sente nel cuore e lo presenta a Dio. E questo si ripete diverse volte nel testo. Poi abbiamo che ad un tratto Davide cosa fa? Incomincia a maledire i suoi nemici. Yeah? E infine poi chiude questo salmo con la lode al Signore. Vediamo il primo punto, lamentarsi. Allora, l'autore del salmo, che secondo questo testo è Davide, non fa giri di parole, ma va dritto al sodo e dice: salvami, oh Dio, perché le acque mi sono penetrate fino all'anima. Sprofondo in un pantano senza trovare sostegno, sono scivolato in acque profonde e la corrente mi travolge. E queste sono parole di qualcuno che è profondamente provato e si sente sempre più sopraffatto dalle circostanze. Cioè una persona che ora è così travolto dalle sofferenze che lui incomincia a lamentarsi come se ora lui fosse caduto in un pantano e non so se avete mai fatto quell'esperienza di trovarsi in un pantano che veramente ti tira sempre più giù, ti tira, no? E così si sentiva questo salmista. La sensazione che trasmette il salmista è quella di qualcuno che combatte, ma più combatte, più sprofonda. A questo punto vorrei farci questa domanda. Conosci tu momenti come questi? più combatti e più sprofondi. Talmente sprofondi che tu incominci a gridare a Dio: Dio, tu sei l'unico che mi può tirar fuori da questo fango. E non sono momenti belli, credetemi. E se abbiamo passato questi momenti, possiamo anche capire Davide, che si è trovato spesso in situazioni del genere, una sensazione veramente brutta. Ed è per questo che l'autore comincia dicendo: salvami, oh Dio, ed è un grido di disperazione. E io credo che conosciamo questi gridi di disperazione, quando veramente l'acqua mi è arrivata fino al collo. Noi non conosciamo i problemi specifici di questo salmista che stava affrontando, ma possiamo immaginare tutto quello che Davide ha passato. Infatti, lo scopo dei salmi non è quello di raccontare fatti storici, ma di offrire dei modelli, fate bene attenzione, offrire dei modelli di preghiera e adorazione nei quali possiamo identificarci con i nostri problemi e con le nostre lodi, con il nostro ringraziamento. Perché a volte non troviamo le parole. E i salmi sono un grandissimo aiuto, sapete in che cosa? A imparare a pregare. Pregare quando tu ti trovi nel pantano, giusto per dirne una, no? E non sai come uscirne. No? E magari leggendo e identificandosi magari con il salmista, tu diventi uno con lui e ti associ a quella supplica. Perché i salmi sono così preziosi? Perché ci danno spazio a ogni tipo di emozione dell'essere umano. In nessun passo della Bibbia vengono espresse le emozioni dal profondo del cuore come nei salmi. I salmi perché sono così preziosi? Perché sono personali, perché tratta la persona che in prima persona è coinvolta. E quando io sto passando questi momenti mi posso identificare esattamente come il salmista. Ci parlano di emozioni positive. Ci sono momenti dove il salmista loda il Signore per il grande aiuto ricevuto, come la gioia e la gratitudine, ma anche di quelle negative, come il senso di colpa o l'angoscia più profonda. Abbiamo il Salmo 32, il Salmo 51, dove Davide esprime lì la profonda sua colpa per mezzo del peccato. Soprattutto i salmi ci insegnano a esprimere a Dio ciò che sentiamo dentro il nostro cuore. I salmi ci insegnano che è giusto esprimere a Dio tutto ciò che sentiamo, provando anche a volte dove ci vergogniamo per quello che abbiamo fatto. Però è proprio questo la bellezza del Salmo, che ci invita ciò che tu senti nel tuo cuore a esprimerlo, a portarlo davanti al Signore. A volte magari ci sono dei sentimenti che noi proviamo che addirittura non abbiamo nemmeno il coraggio di presentarli davanti al Signore. Però il Signore vuole addirittura che tu apri il tuo cuore ed esce tutto quello che c'è dentro, positivo ma anche negativo. Ecco perché i salmi è un tesoro, è una ricchezza. I salmi ci insegnano a esprimere a Dio tutto ciò che sta nel nostro cuore. Un modo per farlo è proprio quello di descrivere ciò che sentiamo, come lo fa appunto qui il salmista. Davide infatti descrive con delle immagini, con delle figure, parlando di qualcuno che sta sprofondando nel pantano. Cioè, ora è chiaro che Davide non si trova nel pantano, Non si trova che le acque ora lo stanno travolgendo, però lui sta esprimendo ciò che sente nel cuore e lo descrive come se veramente le acque ora ci stanno travolgendo, come se io sto sprofondando in un pantano. Oppure abbiamo il versetto 3, con un'altra forte immagine che dice: sono stanco di gridare, la mia gola è riarsa, i miei occhi si spengono nell'attesa del mio Dio. Anche un modo di esprimersi. E magari noi a volte, quando veramente ci è troppo, anche noi abbiamo il nostro modo di esprimerci, nel senso che diciamo: proprio, guarda, l'acqua mi è arrivata fino al collo. Non so se ci sono altre espressioni che usiamo. L'acqua alla gola, no? Cioè, ora, non è che mi trovo nell'acqua, però è una sensazione quando magari l'acqua ci arriva, no? Il salmista cerca di descrivere nel modo più chiaro possibile qual è il suo stato d'animo senza nascondersi. E la cosa che questo salmo, il primo punto che ci vuole insegnare è che noi non abbiamo bisogno di nasconderci. Dio vuole che noi apriamo il nostro cuore e presentiamo tutto ciò che sentiamo nel nostro cuore, sia positivo che negativo, tutto, tutto. Anche perché non ha senso nasconderlo davanti a Dio, giusto? Non ha senso. Dio tanto ci conosce. Una domanda: avete fatto voi quell'esperienza che magari quando parliamo con qualcuno certamente fidato, no? E scarichiamo su questa persona, certamente questa persona deve essere anche una persona che ascolta con interesse. E quando noi vediamo una persona che ascolta con interesse, con il cuore, come ci sentiamo dopo? Magari i problemi sono ancora là, capite? I problemi sono ancora là, ma il fatto semplicemente di aver parlato, qualcuno ti ha ascoltato, è un sollievo, miei cari. Questo con una persona fidata, figuriamoci con il nostro Signore. Questo è il primo insegnamento di questo salmo, dove Davide non fa altro che scaricare il suo cuore. Quando è stata l'ultima volta che sei andato da Dio in preghiera e in modo sincero hai espresso qual era il tuo stato d'animo? Quando è stata l'ultima volta? Brava, non abbiamo niente da nasconderci, perché è l'invito di Dio. A volte sento dei fratelli che dicono: ma io non voglio disturbare il Signore, ma dai, lascia perdere, è una stupidaggine pensare di disturbare il Signore quando il Signore ci sta invitando a farlo e dice: fallo perché è il tuo bene, ti farà bene. Quando è stata l'ultima volta che ti sei lamentato con Dio? Una domanda. Conosciamo noi personaggi che si sono lamentati con Dio? Dio per caso li ha rimproverati? Per niente. Mosè si lamenta con Dio. Geremia, leggete Geremia 20. Giobbe. Si sono lamentati, cioè lamentarsi nel senso giusto, lamentarsi ciò che sento nel cuore e deve uscire, però andare alla direzione giusta. Solitamente alle persone in generale, quando ci chiedono come stai, diciamo che tutto va bene. Ma io credo che va bene anche così. perché non possiamo a tutti raccontare. Non possiamo alla prima persona che magari mi chiede come stai svuotare il mio cuore. E credo che diciamo non c'è bisogno ora di riconoscersi sono un ipocrita o sono falso. No, no. Nel senso che devi trovare la persona giusta. E io credo che la persona per eccellenza è prima di ogni altra cosa andare dal nostro Signore. È chiaro che anche il nostro Signore ci mette delle persone a fianco. Non qualsiasi, ma delle persone in cui noi abbiamo fiducia. Eppure, miei cari, mi permetto a dirlo, anche quelle deludono a volte. Anche quelle persone di cui noi ci fidiamo, ci deludono. E magari a volte, invece di ricevere del bene, la situazione è diventata ancora peggio. Però, miei cari, quando noi facciamo del nostro Signore il mio amico, di cui possiamo ogni cosa presentarla al Signore, credo che sia di grandissima benedizione. Per noi Dio, a quale di queste due categorie appartiene? A quelle persone che diciamo sta tutto bene? Oppure a quelle persone che in verità sì, sto raccontando, però alla fine non so se sto facendo del bene? Dove lo elenchiamo il Signore? Dove lo mettiamo nella nostra vita? Vogliamo coinvolgere il Signore in tutte le situazioni della nostra vita? Il Signore vuole essere coinvolto in tutte le situazioni. E ora vi dico una cosa, e credo di non sbagliarmi. Che mi tocca personalmente. Noi vogliamo che i nostri figli ci coinvolgono in tutte le loro situazioni, o no? Lo desideriamo o no? Ma perché siamo curiosi di sapere? Perché magari vogliamo avere il controllo su di loro? Assolutamente no. Quante volte ci fa piacere, molto piacere, sentire: mamma, sto passando questi momenti e non so con chi parlare. Per caso noi diciamo ai nostri figli: ma vai da qualcun altro, lasciami in pace, ho i miei pesi da portare. Tu lo faresti, Laura? Eh? Mai. A te piace quando i tuoi figli ti coinvolgono o no? È successo di recente, ok, sì. Sì. Il fatto sta, miei cari, no? Che i nostri figli restano sempre i nostri figli. Anche se in un certo senso arrivano a una certa età dove noi non possiamo più fare niente, però il fatto già che ci coinvolgono dimostra che tu mi stai a cuore. Ora, se noi genitori malvagi sappiamo dare cose buone ai nostri figli, quanto più il nostro Padre Celeste? Quanto più il nostro Padre Celeste vuole essere coinvolto in ogni situazione della nostra vita, in tutte le situazioni? E credo che l'indirizzo giusto è veramente il Signore. Magari a volte facciamo anche bene a non coinvolgere troppo i nostri genitori, perché li mettiamo solo peso. A una certa età credo che li facciamo solo soffrire. A volte, quando magari mia moglie o io o qualcuno dei miei figli non sta bene, pensate che io lo dica ai miei genitori, ma questo perché non voglio coinvolgerli, non voglio farli soffrire, perché tanto loro sono là, hanno una certa età. Però qui stiamo parlando del Signore, miei cari. Il Signore non ha età. Il Signore può sopportare questo e altro. Tutte le nostre lamentele le può sopportare, tutte. Magari anche noi genitori arriviamo a un certo limite che non riusciamo più a sopportare perché la sofferenza poi diventa troppo grande. E a volte è meglio di non sapere tutto, perché soffriamo. Ora il salmista passa a un secondo tema principale in questo salmo, la maledizione. Cioè io con i salmi ho avuto sempre un po' di problemi, perché lodano il Signore e nello stesso momento maledicono le persone, veramente. Ho trovato delle difficoltà, ho cercato di trovare una spiegazione, ma com'è possibile? Com'è possibile? Lode, maledizione? E proseguendo il nostro testo nel versetto 5, dice: «O Dio, tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste». E poi dice: «Non siano confusi per causa mia quelli che sperano in te, o Dio, Signore degli eserciti, non siano coperti di vergogna per causa mia quelli che ti cercano, o Dio di Israele». Se da una parte il salmista si lamenta di ciò che sta passando, secondo lui ingiustamente, dall'altra riconosce di essere un peccatore. Yeah? Cioè vale a dire, lui subisce delle ingiustizie, però non si considera completamente giusto. È cosciente che non può fare il furbo con Dio, poiché egli vede il cuore. Per questo motivo il salmista si preoccupa affinché il suo stato d'animo non influenzi le altre persone. E infatti nel versetto 6 dice: «Non siano confusi per causa mia quelli che sperano in te, o Dio degli eserciti». E sapete, quando ci troviamo in momenti difficili, quando la nostra fede è messa a dura prova, il nostro lamentarci o i nostri sfoghi di rabbia possono influenzare negativamente gli altri credenti. E questo succede spesso. Perché invece di andare a lamentarsi alla fonte giusta, perché è l'unico che ci può capire, noi con le nostre lamentele e magari con le nostre maledizioni e con la nostra rabbia, indirettamente o volontariamente, possiamo veramente influenzare gli altri. Al versetto 4 il salmista parla di persone che lo odiano ingiustamente e che vogliono distruggerlo, ok, ne parla apertamente con Dio, e la domanda è: come ti sentiresti se qualcuno cerca ingiustamente di farti del male? Come ti sentiresti tu? Oppure quando in passato hai subito dei torti, come ti sei sentito in quel momento? Cosa è cresciuto nel tuo cuore? Credo che il sentimento più naturale di ogni essere umano è la rabbia. E anche il desiderio di aspettare il momento giusto di fargliela pagare. Infatti, dal versetto 22, il salmista esprime questo desiderio in un modo molto chiaro. Allora, dice il versetto 22, la loro tavola, ora si rivolge ai suoi nemici, la loro tavola imbandita sia per essi come una trappola, un tranello quando si credono al sicuro. O al versetto 24, riversa su di loro il tuo furore, li raggiunga l'ardore della tua ira. Allora qui il salmista sta desiderando il male dei suoi nemici. Il salmista sta letteralmente maledicendo i suoi nemici. Addirittura nel versetto 28 dice: siano cancellati dal libro della vita e non siano iscritti fra i giusti. È dura. E qui il salmista veramente cosa fa? Non fa altro che aprire il suo cuore davanti a Dio e esprime i suoi sentimenti che prova per queste persone. Ma perché dei salmi dovrebbero contenere delle maledizioni? Perché? Io credo che come cristiani ci sentiamo in difficoltà a giustificare un simile testo nella Bibbia. Abbiamo difficoltà, e sapete perché? Perché se nel Nuovo Testamento Gesù ci dice amate i vostri nemici, e qui troviamo esattamente il contrario, abbiamo difficoltà di giustificare certi passi, o no? Però il fatto sta che non li possiamo né ignorare, né mettere da parte, e né toglierli dalla Bibbia come se non fossero parola di Dio, stanno lì. E io mi sono sempre chiesto, ma che significato hanno? Perché stanno lì? Perché un forte sentimento viene espresso a tal punto di desiderare di essere cancellati dal libro della vita? Ed essere cancellati dal libro della vita, sapete cosa significa? Andare a finire dove? All'inferno. Quando Gesù, no, non nel nulla, proprio nell'inferno, perché il nulla non c'è. Cosa dobbiamo fare di questi passaggi così problematici? Non credo affatto che questa sia la soluzione, metterli da parte. Perché credo che se stanno lì hanno qualcosa da insegnarci, o no? Siamo d'accordo? Ok. I salmi vogliono insegnarci ad esprimere, e questo è quello che io penso. Magari ci saranno altre spiegazioni, ok? È quello che io penso. Io credo che i salmi stanno a insegnarci ad esprimere in preghiera ogni tipo di emozione. E quando dentro siamo pieni di ira, sarebbe bene o sarebbe sciocco cercare di nascondere a Dio quello che noi proviamo, dal momento che Lui vede e sa ogni cosa. Allora, in poche parole, se io nel mio cuore faccio finta che non c'ho niente con quel fratello e con quella sorella, e magari in qualche modo glielo faccio, non direttamente, ma indirettamente, no? Cosa sto facendo? Non è meglio che io vado dal Signore e gli dico, Signore, io con Giuseppe ho un grande problema. Mi è talmente antipatico che non so cosa fare. Però, Signore, è mio fratello e Tu mi insegni di amarlo. Come devo fare, Signore? Come devo fare? Qui c'ho io un problema. E questo problema innanzitutto non ce l'ho solo con Giuseppe, ce l'ho anche con te. Perché se non amo mio fratello Giuseppe, c'ho un problema con te. Capite? Capite queste espressioni del salmista dove ci vogliono portare a esprimere tutto ciò, a lamentarmi a tal punto che tutto ciò che è nel cuore e che provo contro Tizio e Caio sia messo alla luce, anche perché se non lo faccio, allora dentro mi distrugge. Ho il problema, continuo ad avere un problema con Giuseppe, ma anche con il Signore, e questi sentimenti negativi che io provo nel mio cuore, e ci sono dei proverbi, dicono sono come la cancrena, che mi distruggono piano piano. Lamentarsi con Dio è la cosa giusta. Far finta che questi sentimenti non ci sono non è buono. E a volte indossiamo una maschera addirittura con noi stessi e davanti a Dio. Perché con tale maschera io vado davanti a Dio, prendo la cena, prego, yeah? Però in fin dei conti ho dei sentimenti verso tale e tale e tale. Quando il Signore mi vuole liberare e devo essere io il primo a liberarmi. Davide stava qui a liberarsi perché la sua lamentela magari la stava facendo anche con altre persone e venivano indirettamente coinvolte, a dire: Signore, come dice nel versetto che abbiamo letto, dice: non siano confusi per causa mia quelli che sperano in te. E a volte con il nostro comportamento, quando noi parliamo di altri fratelli, che ci stiamo lamentando di altri fratelli, non ci rendiamo conto il male che noi stiamo facendo a coloro che sperano nel Signore. Quella lamentela, miei cari, non va rivolta verso il fratello e la sorella, dove io voglio scaricarmi, perché io sto mettendo un peso e magari li coinvolgo e prendono anche colpa. La lamentela deve essere fatta davanti al Signore. Allo stesso tempo, dare spazio a questa ira nella nostra vita significa gettare anche benzina nel fuoco e le cose andranno a peggiorare. Perciò la strada è quella di rivolgere a Dio la nostra ira per lasciarla nelle sue mani, sapendo che sarà poi Lui ad agire come ritiene più opportuno. Quando io mi sono scaricato e dico: Signore, io adesso lascio tutto nelle tue mani, io non sono in grado di domare, di controllare questi sentimenti, però tu sì, assolutamente. Lo scopo di queste preghiere non è quello di chiedere a Dio e di fornirci come magari trovare i mezzi per vendicarci, ma di lasciare che sia Lui a occuparsene. E infatti, vediamo che l'Apostolo Paolo ci dà un bellissimo esempio in Romani capitolo 12, i versetti 17 a 19, dice: non rendete a nessuno male per male. Allora, male per male significa: se tu non mi saluti, io non ti saluto, se tu non mi sorridi, io non ti sorrido, e così via. Ok? Yeah. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. È un impegno. Provando dei sentimenti negativi, diventa un impegno fare del bene, un bene che ora devo prendere le risorse, la forza dal Signore per poterlo compiere quando io mi sono scaricato a Lui. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, cosa dice? Ma cedete il posto all'ira di Dio. Ma quando è possibile questo farlo? Quando io con tutte le mie lamentele sono andato a Dio e dico: Signore, ora pensaci tu, perché se ci penso io, allora faccio del male a me stesso, agli altri e anche a te. Dio è colui che farà giustizia, per cui dobbiamo veramente questi sentimenti negativi portarli a Dio. Se tu hai sentimenti negativi verso tua moglie, verso tuo figlio, verso tuo marito, portali al Signore. Verso i tuoi fratelli in fede, portali al Signore. Perché il Signore ci invita. E Davide ne era consapevole. Il danno che lui poteva fare a se stesso, a coloro che stava rivolgendo le sue lamentele e anche verso Dio. Esprimi tutte le tue frustrazioni al Signore. E come ultimo, la lode. Tutto un tratto, quando il salmista ora fa questa esperienza, va dal Signore, si scarica. Si lamenta davanti a Lui. Ora incomincia a provare cosa? Si sente leggero, prova la pace perché è andato alla presenza del Signore, il Signore lo ristabilisce e come risultato lui incomincia cosa? a lodare il Signore. Perché è il Signore che poi lo prepara, è il Signore che poi lo ha portato, invece di provare sentimenti negativi, incomincia a provare sentimenti positivi verso colui che lo ha liberato da tutte queste lamentele, che lo ha liberato dal pantano, che lo ha liberato dalle acque che le stanno fino al collo. Lui ha ricevuto vera liberazione. E quando noi proviamo pace, e la pace la possiamo provare quando noi andiamo davanti alla presenza del Signore. Non ci sono altre soluzioni, miei cari, credetemi. Perché se tu resti con i tuoi sentimenti, con la tua rabbia, con la tua frustrazione, con i tuoi problemi e con il male che ti hanno fatto, distruggi te, distruggi la comunione con il fratello, con i tuoi familiari e la comunione con il Signore. Quando il Signore ti invita e dice: vieni, io ti aspetto, scarica, dai tutte le tue lamentele, io ti ascolto. Ti ascolto come un padre ascolta, come una madre ascolta tutto ciò che i propri figli si sono caricati di frustrazioni. È chiaro che una mamma che ama, un padre che ama, ora lo vuole liberare. E altrettanto farà il nostro Padre Celeste. Amen.